Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross, del motocross, di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettoli, qua con me c'è come sempre Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andrea.
Molto bene Fede, ben ritrovato. Insomma, è stato un weekend croccante, vero? Finalmente tutto il mondo del motocross e del supercross l'abbiamo visto insieme, quindi adesso ci prendiamo questi 20-25 minuti, anche forse qualcosina di più conoscendoci, per raccontare tutto quello che è successo sia ad Atlanta che in Inghilterra, vero Fede?
Esattamente, finalmente ci siamo, entrambe le stagioni sono entrate nel vivo, sia di qua che di là dall'oceano, e direi che i presupposti per un campionato, per un anno divertente ci sono tutti.
Esattamente, anche perché alla luce di quello che sta succedendo purtroppo nel mondo, per ora sia il supercross che il motocross sono le uniche categorie che sono partite e stanno correndo regolarmente, quindi per noi appassionati è sicuramente qualcosa di bello poter vedere almeno ogni fine settimana, perché il mondiale di motocross sarà anche questo weekend, e quindi insomma abbiamo tante cose da potervi raccontare. Parto brevemente con una piccola cosa, nel senso che finalmente oggi Brian Moreau è tornato in Europa, in Francia, dopo il terribile incidente che l'ho visto protagonista qualche settimana fa, e purtroppo anche il brutto infortunio che a causa di questo incidente gli è capitato al povero Brian, la frattura di una vertebra. Ho visto delle foto su Instagram, potete andare a vedere sul suo profilo. Intanto ripeto, è tornato in Francia. Non si è ben capito ancora che gravità, sappiamo che è molto grave l'infortunio, però non si è ancora ben capito quello che sarà il futuro di Brian, nel senso che lui ha scritto che ora lo otterranno delle sfide importanti, lo otterrà una riabilitazione molto complicata. Detto questo, fa piacere rivederlo comunque in foto e anche sorridente, quindi questo dimostra la forza di un ragazzo che comunque ha 17 anni dopo quello che gli è successo, e chiaramente come abbiamo già detto nelle scorse settimane, noi facciamo il tifo per Brian. Non so se vuoi dire qualcosa anche tu Fede.
Assolutamente, speriamo che quantomeno possa guarire da quanto gli è successo, insomma, che possa riprendere ad avere una vita, insomma, il più agevole possibile, anche qualora non dovesse più correre. Speriamo che si limiti solo a quello, ecco, come gravità.
Esattamente. Detto questo, era doveroso partire così. Ovviamente iniziamo con il Supercross, la gara di Atlanta. Vi consiglio a tutti quanti di andarla a rivedere, perché è stato qualcosa di eccezionale, uno spettacolo fantastico quello che ci hanno regalato i ragazzi del Supercross questo fine settimana. Io poi sono ulteriormente ancora più gasato, perché ha vinto Ken Roczen, ha vinto anche in maniera autorevole, Federico.
Sì, è una gara che ha dominato dall'inizio alla fine. Giusto settimana scorsa dicevamo come Roczen avesse bisogno di, insomma, tornare a battere Tomac dopo diverse gare in cui invece era stato messo sotto, e direi che ha risposto alla grandissima, conquistando un main event, insomma, dominato dall'inizio alla fine, proprio mentre il suo avversario è incappato forse in una delle serate più difficili di tutto il campionato, se non la più difficile, perché comunque per quanto successo sia in pista che fuori, devo dire che ha ricevuto un colpo abbastanza pesante per il suo campionato, non certo in termini di punti, ma secondo me a livello psicologico, morale, insomma, dovrà stare attento nelle prossime gare a non risentire troppo del colpo.
Esattamente, ora i due sono appaiati a 200 punti in classifica, quindi anche Roczen ha conquistato la tabella rossa che era da due gare di proprietà di Eli Tomac. Roczen ha vinto in partenza, diciamo proprio così, perché è scattato molto bene, e di fatto dietro di lui si è scatenato il caos, perché per diversi giri, anzi per quasi tutti i minuti di gara, la sensazione era quella addirittura di vedere un podio molto inedito, con diversi privati là davanti, con Martin Zavalos, con Justin Hill, con Vince Fraser, insomma diversi piloti che di solito non siamo abituati a vedere nelle posizioni da podio, che erano partiti bene, e anche loro avevano approfittato appunto del caos che c'era stato alle spalle, con Tomac che è andato a cadere, se non mi sbaglio, con un contatto con Baggett, con Cooper Webb partito male anche lui, con Justin Barcia che è arrivato secondo anche lui in grande rimonto, ne parliamo di lui, che ha concluso in seconda posizione. Direi però di un attimo soffermarci un secondo su Webb, perché quello che ha fatto Fede è veramente strepitoso. Arrivava da un volo tremendo di due settimane fa, con chiaramente delle conseguenze a livello di botte di fisico importanti. Ha risposto davvero alla grande, le sue espressioni a fine gara testimoniano quanto abbia sofferto comunque durante appunto i minuti di gara. L'ultimo giro, con il duello insieme a Tomac ma anche ad Avalos, è qualcosa di eccezionale. E anche Daniel Ricciardo, tra l'altro, l'ha commentato su Twitter.
Sì, è stata una gara a dir poco eroica quella di Webb, perché comunque, nonostante abbia ricalcato un po' il suo solito andamento di questa stagione, ossia un inizio non sempre facile e il solito gran finale, questa volta insomma è arrivato un podio dopo il botto di settimana scorsa. Sembrava quasi che non dovesse correre a un certo punto della settimana passata. Sicuramente è un grande risultato per lui, però dobbiamo dire che a livello di classifica ora comincia a farsi molto difficile, perché comunque il ritardo da Tomac e Roczen dice 24 punti, che passato da poco alla metà stagione sono davvero tanti. Più insomma, se parlassimo di un solo pilota da recuperare, anche ci sta, però adesso son diventati tre, perché oltre a Tomac e Roczen Asch è tornato davanti.
Esatto.
Quindi io penso che, compatibilmente con le sue condizioni fisiche, che sicuramente non saranno al 100%, però già da Daytona, se vorrà mantenere qualche chance di confermare il suo titolo, dovrà cominciare a vincere delle gare. Per quanto sia stato eccezionale ed eroico sabato, è comunque una gara che a livello di campionato non lo premia, e non potevamo aspettarci nulla di particolarmente diverso. La sua situazione in questo momento è alquanto difficile, resta il fatto di una grande gara che conferma il grande coraggio di questo pilota, però...
E ci dice ancora una volta, Fede, quanto lui è davvero forte nelle situazioni di corpo a corpo e di lotta, perché anche in quest'ultimo giro, nonostante era evidente che a livello di condizione fisica non ne aveva quanto Tomac e Avalos, però è stato davvero eccezionale. Quindi Cooper, sotto questo punto di vista, è veramente, lo ribadiamo, l'abbiamo già detto in passato, molto probabilmente il migliore.
Beh sì, dal punto di vista del corpo a corpo e della battaglia uno contro uno, sì, probabilmente non ha uguali in questo momento. Passi poi per Avalos, che magari non ha una moto molto all'altezza, anzi sicuramente non ha una moto all'altezza di Webb, però comunque si è tenuto dietro anche Tomac, che era abbastanza impeperonato visto quanto accaduto nei minuti precedenti, e quindi sicuramente onore al merito di Webb, che insomma si conferma un grande pilota nonostante i problemi.
Tanta roba la gara di Justin Barcia, l'abbiamo detto qualche secondo fa, seconda posizione per lui, quindi ritorna sul podio. Brutta partenza, però davvero anche lui una rimonta eccezionale, con tra l'altro l'ennesimo corpo a corpo con Tomac e l'ennesimo confronto tra i due a fine gara, che potete andare a riprendere sia sul mio account Instagram, ma anche su altri profili, dove si vede appunto i due che hanno lottato durante la gara e si sono chiariti, tra virgolette, appena sventolata la bandiera a scacchi. Insomma, Barcia, Fede, non avrà una Yamaha all'altezza, però sta facendo una stagione davvero eccezionale. Ha passato anche Webb, come ricordavi tu, in campionato, e niente da dire, tanti applausi.
Su Barcia mi viene comunque da pensare una cosa.
Sì.
Il campionato molto probabilmente non lo vincerà, però il Supercross è un po' un mai dire mai alla fine, e secondo me quella scenetta lì alla fine con Tomac, pensando al fatto che Tomac, pur essendo un pilota molto veloce, forse il più forte in griglia a pari con Roczen, però comunque Tomac è un pilota che ha bisogno che tutto sia perfetto, o comunque che tutto vada al suo posto per poter rendere al 100%. E Barcia, secondo me, ci ha voluto un po' calcare su questa cosa, considerando che non è stata esattamente la serata di Tomac, nonostante comunque il contatto con Baggett non sia stato niente di clamoroso, niente di scandaloso,
assolutamente. Però,
il fatto che sia andato a riprenderlo alla fine della gara, secondo me, è stato un po' un voler destabilizzare un avversario per il titolo.
Noi, se ti ricordi, Federico, lo dicevamo inizio stagione con Sansarulo, di un Tomac che poteva andare in crisi anche tra virgolette psicologica, trovandosi un compagno di box così competitivo. Non vorrei che lo stesso Barsha e poi chissà in futuro Rogsen, Webb, che comunque anche lui nel confronto corpo a corpo gli sta davanti, giocassero un po' su questa cosa e su quello che hai detto esattamente tu, cioè se Tomac non ha tutto a suo favore, non è tutto perfetto, non c'è la partenza nei primi tre dopo due curve, ecco che inizia a esserci un piccolo campanello d'allarme.
Ma su Sansarulo la settimana scorsa avevo detto che comunque Tomac probabilmente aveva trovato l'antidoto almeno per questa stagione, considerando poi comunque che Sansarulo, un rookie, è sempre un po' diverso da affrontare proprio nella sua stagione da rookie, è un discorso un pochino differente, però è chiaro che se la voce critica arriva da un Barsha che è in una situazione di inferiorità ma che comunque ha una certa esperienza e sa come muoversi all'interno del paddock in pista, è per Tomac che potrebbe già rappresentare un piccolo problema in più. Questa proprio è la chiave di lettura che do io. Secondo me Barsha ha voluto un po' sfruttare il fatto che Tomac non abbia passato una gran serata e abbia voluto calcare un po' su un episodio che, ripeto, non è stato niente di che, cioè per gli standard del Supercross scontro.
Forse ha voluto ricalcare anche quei due o tre controsorpassi che si sono fatti successivamente dopo. Poi non sappiamo i due cosa si sono detti, abbiamo visto solamente le espressioni dei visi, del viso, scusate, di entrambi e il gesticolare, però insomma mette pepe a un campionato che per ora è bellissimo, che ha visto una gara, e l'ho scritto anche su Twitter, davvero eccezionale, una gara dove abbiamo, appunto, come dicevamo in trasmissione, Federico, visto diversi protagonisti non ufficiali nelle prime posizioni. Davalos ha fatto qualcosa di incredibile comunque.
Davalos, intanto è uno dei piloti più esperti di tutto il Supercross, perché comunque ha 33 anni, mi pare, è un 87, ha il record di partenze per quanto riguarda la classe 250, è un pilota che corre ormai da una quindicina di anni. Lui purtroppo non ha mai avuto grosse occasioni, mi ricordo quella più laterale, tra virgolette, quella del 2014 in 250, quando si infortunò Sansarulo, anche Davalo scorreva in Kawasaki, poi si infortunò a sua volta purtroppo, quando insomma era ormai un candidato sicuro per il titolo perché era appena in classifica, dopo quel campionato lo vinse Vogel. È un pilota che purtroppo non ha mai avuto enormi soddisfazioni della sua carriera, e penso che un quinto posto come quello di Atlanta sia una bella occasione di rilancio.
Esattamente.
Sicuramente un pilota valido, che quando ne ha l'occasione si fa vedere bene.
Continuano invece le prestazioni davvero consistenti sia di Justin Hill che di Malcolm Stewart, che stanno obiettivamente facendo una stagione eccezionale entrambi, ma l'abbiamo ribadito in ogni podcast, soprattutto nelle ultime settimane. Non bene Jason Anderson, nel senso che undicesimo al traguardo, però una gara molto pasticciona, una gara che lo poteva davvero vedere anche più protagonista e davanti, perché il ritmo lo aveva, però ne ha un po' combinati di ogni, Federico.
Mi viene un po' da sorridere pensando al fatto che comunque, parlando di Anderson, insomma, si parla sempre di un pilota molto costante.
Esatto.
Trova sempre risultato, quest'anno non riesce a imbroccare due gare.
Esattamente.
Quindi è una stagione un po' agli antipodi per Anderson.
Io stavo guardando i tempi della gara, è stato il terzo pilota più veloce in pista, perché poi tra lui e Barsha c'è un millesimo. Rogsen è stato nettamente il più rapido, però sia Barsha che Anderson hanno girato sostanzialmente con lo stesso tempo, e questo conferma quanto poteva davvero fare bene.
Non è una stagione facile, sta alternando molti alti e molti bassi, che è un po' è sicuramente insolito per lui, perché se pensiamo alle ultime stagioni è davvero un pilota che non ha abituato a questi roller coaster di risultati. Vediamo, la mia opinione comunque resta che possa giocarsi ancora dei podi, magari anche qualche vittoria, che possa anche togliere punti ai piloti in lotta per il titolo, che possa comunque inserirsi e fare un po' da arbitro. Però a questo punto mi viene da dire che non tutte le occasioni saranno buone per lui, perché
esatto.
Si alterna podi a risultati da top 10 o neanche top 10, diventa un po' difficile anche calcolare cosa possa fare davvero.
Bene, passiamo brevemente, Fede, alla 250 Costa Est, con il successo di Sexton davanti a RJ Hampshire e a Shane McElrath, un Sexton che ha confermato di essere davvero in grandissima forma, ora ha anche allungato in classifica, visto che sia lui che McElrath si sono presentati alla gara di Atlanta con entrambi la tabella rossa. McElrath un po' in difficoltà anche rispetto a Hampshire, che comunque sta facendo una stagione eccezionale. Si è un po' rivista la Kawasaki con Gordon Smith, che comunque si è beccato quasi 20 secondi da Sexton, però ha chiuso in quarta posizione. Fede, Sexton sta facendo forse quello che io sinceramente non mi sarei aspettato per ora, perché sta andando davvero davvero forte. È un campionato comunque ancora molto aperto, perché sia tra lui e McElrath ballano 5 punti, Hampshire a 61, quindi 75 Sexton e 70 McElrath. Ora già da Daytona vedremo se Sexton riuscirà a calare il Tris, o seppure ci sarà la reazione di McElrath.
Non me l'aspettavo neanche io, sinceramente,
tenendo conto che arrivava da un infortunio.
Avevamo parlato di un pilota che comunque non è una macchina da vittorie, però ad Atlanta ha conquistato un successo davvero grandioso,
sì, sì.
In maniera molto aggressiva, molto autoritaria.
Mai visto Sexton così aggressivo, probabilmente.
Sì, ha ritrovato un po' di fiducia in più. Evidentemente anche a livello mentale ha fatto un click, e anche l'infortunio, tra virgolette, lo ha aiutato.
Non so quanto possa anche influire la presenza di Roxen, perché anche sui social vediamo spesso i due insieme, che saranno anche compagni di squadra per quanto riguarda il National tra qualche mese. Però è stato il primo ad andarsi a congratulare con Roxen appena Ken ha tagliato il traguardo. Diverse volte diversi fotografi hanno postato delle foto in cui i due guardano le altre gare insieme, e quindi chissà se c'è anche un rapporto tra Roxen e Sexton che può aiutare lo stesso Sexton durante il campionato e anche le gare.
Quando condividi il box e condividi i momenti con un pilota del genere, è chiaro che la sua influenza aiuta.
Sì.
Sicuramente Sexton, essersi trovato a che fare con un pilota come Roxen, che sarà poi il suo riferimento nel National, come hai detto tu, perché saranno compagni di squadra al 100%, è chiaro che la mano te la dà. Dopo avere un avversario come McElrath, che ha più esperienza, e di certo che lui sa come si fa a vincere e ad ottenere sempre risultati importanti, ti dà quella carica in più. Adesso Sexton ha vinto 2 gare su 3, ha tenuto un secondo posto. Ha un compagno di squadra come Martin, che per quanto sia forte viene da un infortunio ancora più grave, ancora più lungo, e ad Atlanta purtroppo si è reso protagonista anche di una caduta abbastanza brutta.
Sì.
Adesso le chiavi della squadra ce l'ha in mano lui, perché adesso sicuramente l'uomo da titolo del team Honda per la 250 Est è lui. Martin dovrà, io dico, vincerle tutte, perché mancano 5 gare, è già una 30ina di punti di ritardo, quindi dovrà cambiare marcia se vorrà tenere qualche chance di vincere il titolo. A questo punto Sexton, insieme a McElrath, direi che è il favorito. Hampshire sta correndo molto bene, mi sta sorprendendo anche lui, e chissà, anche lui come Anderson, parlando sempre di Husqvarna, potrebbe fare un po' da arbitro nelle prossime gare.
Ah, sicuramente, perché già i punti che ha tolto a Melkerat, rubandogli tra virgolette il secondo posto nella gara di Atlanta, potrebbero essere decisivi, e chissà, in futuro potrebbe farlo anche con Sexton. Molto bene, chiudiamo il capitolo del Supercross, ricordando tutti che sabato è il sabato di Daytona, e quindi ci sarà sicuramente grande spettacolo in una cornice eccezionale come quella del catino americano. Fede, lo dicevi inizio podcast, è finalmente iniziato il mondiale, è iniziato il mondiale della MXGP, è iniziato il mondiale della MX2, in una Metterly Basin sconvolta, tra virgolette, concedetemi il termine, dal maltempo, soprattutto al sabato, che aveva anche costretto gli organizzatori a cancellare le manche di qualifica e quindi a prendere come buoni, per quanto riguarda le posizioni, la domenica i tempi cronometrati sia nella classe 450 che nella MX2. Ha vinto Jeffrey Eirings.
alla fine della prima battaglia stagionale è uscito fuori Erling, che ha stravinto la prima manche.
Ha vinto una gara, Federico, permettimi di dire, un po' buttata via da Geyser, molto probabilmente, perché Geyser ha dimostrato nella seconda manche di avere un ritmo che mi viene da dire anche l'avrebbe potuto avere anche in quella, nella prima, se non ci fosse stata la caduta subito all'inizio, perché Geyser è stato mostruoso in quella nella seconda.
Sì, senz'altro tra Erlings e Geyser, diciamo che quello che ha scoperto maggiormente le proprie carte è lo sloveno.
Sì.
Erlings ha vinto la prima manche molto facilmente, senza neanche dare l'impressione di sforzarsi più di tanto. E nella seconda ha pensato a portare a casa il Gran Premio, perché alla fine, una volta superato Cairoli, non è mai riuscito a recuperare su Geyser.
Ha rischiato anche di andare a terra, tra l'altro.
Sì, ha rischiato diverse volte, quindi credo che lì sia stato portato praticamente subito a più miti consigli, tra virgolette.
e non è da lui.
Non è da lui. Non so se sia una cosa così, una tantum, o se effettivamente si sia stancato di prendersi dei rischi talvolta inutili, e poi che magari poi si trasformano in infortuni. Lui ne ha già avuti tanti durante la sua carriera, e penso che si sia anche stancato a un certo punto di farsi del male. Il vero Erlings non l'abbiamo visto metterle bene, cioè ha portato a casa 47 punti, un primo e un secondo posto, però non lo abbiamo visto, cioè al 100% della forma fisica secondo me sì, però non al 100% delle sue potenzialità competitive.
Diciamo che ha ottenuto un punteggio, ha ottenuto già un punteggio importante a livello di classifica, perché lui ha portato a casa 47 punti, Geyser 38 e Cairoli 38, ok, non voglio dire niente, però è riuscito a sfruttare al massimo, comunque, al netto del fatto che la seconda manche ha vinto Geyser, però intanto la condizione fisica di Tony, adesso ne parleremo, non al top, e l'errore di Geyser nella prima manche.
È stato perfetto, cioè ha capitalizzato al 100% tutto quanto è accaduto in pista, senza prendersi rischi eccessivi, diciamo, perché comunque in gara 2 ha rischiato di cadere un paio di volte, ma poi la pista era anche abbastanza provata, anche abbastanza stanca, tra virgolette.
Sì, era molto segnata, esatto.
Un qualche errore comunque era dietro l'angolo. Secondo me, insomma, un Erlings che se dovesse continuare così e trovare un po' più di concretezza al di là del suo essere schiacciasassi, come abbiamo sempre visto negli ultimi anni, potrebbe dargli anche quel qualcosa in più, magari qualche vittoria in meno, ma quel qualcosa in più a livello fisico, psicologico, di cui comunque ha bisogno.
Esattamente, per quanto riguarda Geyser, giustamente, ha scoperto più degli altri le sue carte, aiutato anche da un mezzo fenomenale, perché la nuova Honda, e l'ho dimostrato anche Mitch Evans con un quinto posto assoluto, ma soprattutto con la prima manche strepitosa, è un mezzo stratosferico, l'avevamo già visto in azione agli Internazionali d'Italia, io e te, questa moto, però obiettivamente adesso il binomio Geyser-Honda è davvero molto molto competitivo, e vedremo sia quanto Erlings, ma anche soprattutto quanto Cairoli riusciranno a stare davanti allo sloveno, cercando di approfittare anche di quei quegli errorini che ogni tanto Geiser fa. Parliamo di Tony. Abbiamo scoperto, io non lo sapevo sinceramente, che durante un allenamento in preparazione alla gara in Inghilterra Tony aveva subito un piccolo, anzi un infortunio piuttosto serio a un ginocchio che gli ha limitato le prestazioni anche in Inghilterra, insieme anche a una spalla che ancora non è al top, però insomma alla fine la classe non è acqua e Tony ha conquistato subito un podio.
La situazione di Tony mi sembra tutt'altro che rosea, perché se già a Mantova lo avevamo visto un po' in difficoltà nel suo recupero fisico, questo problema al ginocchio, che tanto piccolo non è, di certo lo rallenterà ulteriormente. Adesso, prima di rivedere un Cairoli al 100%, io penso che ci vorranno diverse settimane e chissà se mai lo rivedremo davvero al 100%. Lui non deve commettere errori, portare sempre a casa i punti. In questo momento ha due avversari davvero molto tosti che richiedono una condizione fisica perfetta per poter lottare costantemente, appunto, contro Erlings e contro Geiser. Di certo i risultati di Metal Basin sono positivi, però in prospettiva si preannuncia una stagione abbastanza difficile per lui.
Sì, perché
appunto che non ci siano ulteriori guai.
Sì, perché non ci sono solamente Erlings e Geiser, chiaramente sono i due top e sono quelli insieme a Tony più forti della categoria, però abbiamo Siver che ha fatto un quarto posto interessante, abbiamo Evans che ha già dimostrato di poter stare con i migliori, una Kawasaki orfana di Favre che non ha partecipato alla gara ancora per qualche problema fisico. Comunque un Desal abbastanza competitivo e anche lui ha buttato via forse il risultato migliore con gli errori soprattutto nella prima manche, però la Kawasaki, se Favre riuscisse a recuperare, ma anche lo stesso Desal al 100% la condizione fisica, potrebbe anche dire la sua, vero Federico?
Sì, Desal ha corso due gare piuttosto interessanti. Nella prima, senza la caduta, si sarebbe anche giocato un podio.
Esatto, no? Esatto.
Kawasaki ha bisogno di tanti risultati, quindi Desal sicuramente da questo punto di vista sarà utile. Favre purtroppo è messo come è messo. Un debutto in Kawasaki che ricorda tanto quello di Desal, appunto, che si era fatto male ancora prima dell'inizio della stagione, e adesso diventa difficile perché le gare arrivano una dopo l'altra e recuperare non sarà facile. Per Favre possiamo già indicare una stagione di
transizione,
apprendistato e transizione. Non penso che abbia grosse ambizioni ormai per questo 2020, perché davanti il ritmo è molto serrato, lui fisicamente è tutt'altro che a posto e quindi penso che debba un po' rincorrere gli altri piloti, che debba rincorrere un po' il feeling con la moto e il feeling con il suo stesso fisico, che comincia ad essere anche per lui abbastanza segnato dalle ultime stagioni.
Esattamente. Chi invece aspettiamo al top della condizione? Jorge Prado, comunque decimo assoluto all'esordio nel mondiale della MXGP, un Prado che ha fatto il massimo sostanzialmente, credo anche in base alle condizioni fisiche, ricordiamo che recupera da la frattura del femore di qualche settimana fa. Prado lo giudicheremo molto più avanti, Federico.
Quando vieni da un paio di settimane di allenamento dopo due mesi e mezzo di infortunio,
cioè ha fatto davvero qualcosa di importante comunque.
Sì, assolutamente, decimo posto assoluto così al debutto, penso che proprio non potesse fare niente di più. Si è anche dato molto bene alla battaglia, perché l'abbiamo visto impegnato anche in qualche duello ed è stato molto bravo. Chiaramente anche per lui ci vorrà qualche settimana per riprendersi al 100% per poter tornare ad allenarsi con costanza. Io resto dell'idea comunque che quando Prado tornerà al 100% sarà lì nelle primissime posizioni e penso che di punti non ne perderà tanti. Non sarà materiale da mondiale molto probabilmente, anche se il mondiale è parecchio lungo. però credo che possa essere un protagonista a breve, insomma, nello spazio di qualche settimana lo vedremo già competitivo.
Gara strepitosa quella di Ari Jacobi, un assoluto con una Yamaha ultra privata, è andato davvero molto molto bene. Ottavo Koldenhoff con la Gas Gas, vedremo, insomma, un altro protagonista che ci aspettiamo lì davanti, alla luce anche di quello che ha fatto vedere nella seconda parte di stagione l'anno scorso. Weekend a dimenticare per le due squadre ufficiali, sia quella di Yasi Konis che di Polionas. Ora si va a Valkenswaard in questo fine settimana, vedremo intanto se ci sarà Favre, sembra di sì, vedremo in che condizioni sarà Tony Cairoli, e soprattutto ci aspettiamo un Erlings, forse più Erlings, anche se comunque ha vinto in Inghilterra, lo ricordiamo, a Valkenswaard, e ovviamente la conferma di Team Geyser così competitivo come appunto ha dimostrato di essere in Inghilterra, una pista tra l'altro che a lui piace particolarmente. Brevemente, Fede, così andiamo verso la conclusione, parliamo anche della MX2 con il successo di Iago Gerz con la Yamaha, nonostante la solita caduta che ha messo un po' a rischio la sua vittoria. Comunque noi ne avevamo parlato, se ti ricordi, dopo Oriola, di Iago come un pilota che comunque in una stagione MX2 che non ha proprio un assoluto padrone rispetto a quello che avevamo visto in passato con Prado, per lui un successo importante, aiutato anche dal fatto che Vial anche lui è un po' gettato via, soprattutto nella prima manche, quella che poteva essere almeno una vittoria, vero?
Vial deve ancora convincere un po' di scettici, devo dire, perché comunque dispone di una moto eccezionale, è praticamente l'unica moto ufficiale in griglia, sì. Possiamo considerare anche le Husqvarna, ma che alla fine sono poco dissimili dalle KTM. Errori come quello di gara 1 non ci devono essere, perché comunque anche se è la sua seconda stagione nel mondiale, con un team così e con una moto così non ti puoi permettere di fare certi errori dopo aver dominato una manche come l'aveva dominata lui. Poi Vial è in una posizione secondo me difficile, perché René Hofer è un pilota molto forte e che con un po' di esperienza in più potrebbe dare grattacapi molto pesanti al pilota francese, quindi già nelle prossime gare io mi aspetto un Hofer in crescita e un Vial che dovrà stare abbastanza attento. Dall'altra parte, Gerz, quando sta in piedi il risultato arriva, questo ormai lo sappiamo. Dopo un risultato decente è arrivato anche in gara 2 nonostante la caduta alla fine, perché è arrivato quarto, quindi tutto sommato sono punti che non si buttano via. È chiaro che anche lui manca un po' la costanza, ma credo che quest'anno di costanza non ne vedremo tantissima in MX2, quindi dobbiamo prepararci un mondiale che secondo me potrebbe avere diversi cambi di scenario, diversi capovolgimenti di fronte.
È un mondiale che sarà comunque molto interessante, quindi anche perché
è molto divertente.
Esatto, ha corso bene anche Mikel Arup con la Kawasaki, che con cui è stato un terzo posto eccezionale davanti a Beaton. Hofer appunto quinto, bravissimo il nostro Albertone Forato in sesta posizione, davanti anche a Thomas Kjær-Olsen, che ricordavi tu giustamente, Federico, l'anno scorso 12 mesi fa aveva stravinto anche grazie all'assenza di Prado a Metterly Basin, però è ancora tanto indietro di condizione.
Sì, si è visto parecchio in difficoltà Olsen, anche per lui non sarà una stagione facile, perché comunque, come avevo detto anche qualche settimana fa, l'anno scorso è arrivato secondo abbastanza nettamente, però non penso che abbia tutto questo vantaggio prestazionale sui suoi diretti avversari. E mettere Basing, come si è visto, non era sicuramente al 100%, però ha fatto molta molta fatica e non penso che una volta ripreso possa vincersele tutte così con costanza e tranquillamente. Mi ha sorpreso Aru, che è un pilota forte. L'avevamo già visto anche l'anno scorso agli Internazionali d'Italia, quando correva con l'Husqvarna. Ha due compagni come Van de Mosdijk e Boramé, che sono, insomma, due compagni di boxe abbastanza scomodi,
sì.
Se non altro perché sono gli ultimi due campioni europei della 250, quindi sicuramente non sono due scarsini, ha conquistato due terzi posti ed è stato molto bravo, e dall'altra parte i suoi due compagni di squadra hanno un po' deluso, perché non mi aspettavo sinceramente di più, ovviamente da Van de Mosdijk, che secondo me è uno dei piloti da tenere maggiormente in considerazione, ma anche da Borramé, perché alla fine è partito bene, gara 1 si è reso protagonista di un crollo verticale che, ecco, anche in questo caso come quello di Vialle è una cosa che non ci sta.
E ricordiamoci, senza dire nome e cognomi, i famosi, la condizione fisica di Borramé che non è sempre eccelsa.
Sì.
Quindi sì. Esattamente. Bene Mattia Guadagnini con il 12° posto assoluto, quindi un prospetto, l'abbiamo già detto, davvero molto molto interessante per quanto riguarda il cross azzurro. In chiusura gara molto difficile per il team Asso Motor con Ostlund 21° e Rubini 24°. Tra l'altro Rubini è caduto anche abbastanza pesantemente nella seconda manche. Si valuta se farlo correre a Valkenswaard oppure no, notizia proprio di oggi, e vedremo se dalla prossima gara Stefan riuscirà ad essere in sella alla sua Honda. Detto questo, Fede, come sempre noi siamo molto bravi a dilungarci.
Ma adesso non è che si possa fare tante...
Esatto, no, però
di cui parlare.
C'è tantissimo di cui parlare, e questo significa che il motocross è vivo, il supercross è ultra vivo, quindi per chi ci ascolta venite a leggerci sia su P300 ma anche ad ascoltarci ovviamente su Drop the Gate, se avete la possibilità guardate le gare, perché siamo assolutamente certi che vi divertirete. E poi insomma, ripeto, l'ho detto anche prima, l'ha twittato anche Daniel Ricciardo, quindi Ricciardo non è bugiardo, vero Fede?
No, mai.
Esattamente. Molto bene, io ringrazio tutti quelli che... Cosa?
Fa anche rima.
Esattamente, fa anche rima, quindi è perfetto. Molto bene ragazzi, noi continuiamo a tenere aggiornati per quanto riguarda sempre il problema del coronavirus, che non so se ci permetterà di andare ancora live venerdì sul 5.9 per Stop & Go, quindi ovviamente vi terremo aggiornati nel corso della settimana attraverso i nostri canali social. Detto questo Fede, buona serata, ci vediamo presto e ci sentiamo presto.
Ci sentiamo la settimana prossima.
Esattamente, io guys vi ringrazio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo qui su Drop the Gate la prossima settimana dopo un altro grande weekend di Supercross e di Motocross. Ciao!